Buongiorno fratelli, andiamo quest'oggi al libro di Esodo, Esodo capitolo 18, a partire dal versetto 13. Ricordiamo che già a questa altezza, dietro, sì, possiamo dirlo così, in questa forma, che era un uomo già convertito, egli era stato un sacerdote madianita, aveva un concetto errato di Dio, praticavano l'idolatria in Madian, però dopo la testimonianza di Mosè su quello che aveva fatto Dio per il suo popolo, si è convertito a Dio. Questa persona aveva avuto già un contatto personale con la verità e da lì viene la saggezza. Quando Dio tocca il cuore di una donna o di un uomo, lì viene l'intelligenza spirituale, la saggezza spirituale, ed è attraverso questa saggezza che egli dà un consiglio al suo genero Mosè in quanto all'organizzazione del popolo di Israele, in altre parole, di come lavorare in modo effettivo tutti insieme. Dice la parola di Dio in Esodo 18:13. Il giorno seguente Mosè si assise per rendere ragione al popolo, e il popolo stette intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. E quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il popolo, disse: "Che è questo che tu fai col popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino fino alla sera?" E Mosè rispose al suo suocero: "Perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando essi hanno qualche affare, vengono da me, lo giudico fra l'uno e l'altro e fo loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi." Ma il suocero di Mosè gli disse: "Questo che tu fai non va bene. Tu ti esaurirai certamente, tu e questo popolo che è teco, poiché questo affare è troppo grave per te. Tu non puoi bastarvi da te solo. Ora ascolta la mia voce, io ti darò un consiglio e Dio sia con te. Sii tu il rappresentante del popolo dinanzi a Dio e porta a Dio le loro cause, insegna loro gli ordini e le leggi e mostra loro la via per la quale hanno da camminare e quello che devono fare. Ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci che temano Dio, degli uomini fidati che detestino il lucro iniquo e stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine. E rendono essi ragione al popolo in ogni tempo e riferiscono a te ogni affare di grande importanza, ma ogni piccolo affare lo decidono loro. Allevia così il peso che grava su te e lo portino essi con teco. Se tu fai questo e se Dio te lo ordina, potrai durare. E anche tutto questo popolo arriverà felicemente al luogo che gli è destinato. Mosè acconsentì al dire del suo suocero e fece tutto quello che gli aveva detto. E Mosè scelse fra tutti Israele degli uomini capaci e li stabilì capi del popolo, capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. E quelli rendevano ragione al popolo in ogni tempo. Le cause difficili le portavano a Mosè, ma ogni piccolo affare lo decidevano loro. Poi Mosè accommiatò il suo suocero, il quale se ne tornò al suo paese. Dio del cielo, grazie per la tua parola. Grazie perché il tuo Spirito Santo è con noi e fa un'opera meravigliosa nei nostri cuori. Signore, aiutami a dare il consiglio della tua parola, che sia il tuo Spirito Santo che possa toccare i loro cuori. Prepara un esercito organizzato, la tua Chiesa, perché possiamo fare il dovere che tu ci hai raccomandato. Signore, ci dichiariamo incompetenti, non sappiamo come entrare e come salire, però sì, tu sai tutto. Prepara i nostri cuori per l'opera a cui ci ha chiamato, nel nome di Gesù. Amen e amen. Quando Dio ha creato il nostro corpo, lo ha fatto con molte membra, però il corpo è uno, ossia il corpo umano con tutte le sue membra lavora in gruppo. Quando Dio ha creato l'uomo, ha detto: "Non è buono che l'uomo sia solo, gli darò un'aiuta idonea, un aiuto idoneo." Perché? Perché Dio vuole che il matrimonio sia un gruppo, un'equipe. La famiglia è un'equipe. Quando Dio fa uscire il popolo dall'Egitto non era organizzato, ognuno aveva la propria idea, però è stato fondamentale arrivare a questo punto che abbiamo letto, perché lì Dio gli ordina praticamente che devono lavorare in gruppo, che siano un popolo organizzato. La Bibbia è molto clara quando dice guai al solo, che quando cadrà non ci sarà nessuno a rialzarlo. Dice la Bibbia, come si scalderà uno solo? La parola di Dio ci parla anche dell'importanza di questo lavoro. Ci sono tanti esempi nella scrittura, per esempio qua il caso quando Gesù vede che stanno scendendo un paralitico dal tetto. Lì stavano lavorando in equipe, c'erano quattro uomini che scendevano il paralitico dal tetto, e disse Gesù, al vedere la loro fede, ha detto al paralitico: alzati e vai col tuo lettuccio. Dice ancora la parola: dove ci sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sarò io in mezzo a loro. Ancora una volta parliamo di un'equipe. È importante che possiamo intendere che la vita spirituale, la vita ministeriale della Chiesa deve svolgersi in questo modo, perché quando non riusciamo a percepire questo, stiamo perdendo molti dei mezzi spirituali, talenti e capacità che Dio ha dato a ognuno in forma particolare. Si vanno perdendo se non si lavora in equipe. Per questo Ietro, vedendo che non si lavorava in equipe nel popolo, consiglia Mosè affinché fossero efficienti nel loro lavoro. Oggigiorno si parla tanto del lavoro in equipe, nelle istituzioni, nel governo e così via. L'amministrazione, fratelli, nasce in Dio, perché Dio è il miglior amministratore di tutti. E la Chiesa ha un dovere, una missione molto importante, molto grande. Per questo abbiamo bisogno di lavorare in equipe. Per questo il tema di oggi è compiamo la missione tutti insieme, in equipe. Ietro era stato un uomo trasformato e cambiato da Dio, e adesso dà un consiglio prudente al suo genero Mosè, vedendo che c'era un alto livello di rischio sia nel popolo come in Mosè, e vedendo questi rischi come oggi, perché Dio oggi vede rischi nel matrimonio, nella famiglia, rischi nella chiesa, rischi nella nazione. Oggigiorno il nostro paese è molto divisa. Non esiste una vera unità, non lavoriamo in equipe, e questo ci rovinerà presto o tardi. Allora vogliamo che vedere qua la sfida, la missione che ha il popolo di Dio e i pochi collaboratori che ci sono. Questo si osserva nei primi versetti che abbiamo letto. C'è una sfida, un'obbligazione nella missione, perché Gesù ha detto in Matteo 28:19: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, Figliolo e dello Spirito Santo. Dio ha fatto uscire dall'Egitto Israele non soltanto per la loro propria benedizione, ma perché benedicessero tutte le famiglie della terra. Così ha detto ad Abramo: nella tua discendenza saranno benedette tutte le famiglie della terra. La Chiesa, ha detto Gesù, è la luce e il sale della terra. Allora la verità deve affiorare, dobbiamo conquistare il mondo per Cristo, portare le persone a un'esperienza personale col Signore. Però abbiamo questa sfida e questa obbligazione, in tal modo che l'Apostolo Paolo sentiva questa obbligazione, e tristemente alcuni cristiani non sentono la stessa obbligazione di poter compiere con il dovere, ed è per questo che non si involucrano nel al lavoro in equipo. In Prima Corinzi dice, nel capitolo 9, versetto 16, dice: perché se io evangelizzo non ho da trarne vanto, poiché necessità mi è imposta, e guai a me se non evangelizzo. Paolo diceva: guai a me, perché è un'obbligazione. Voi e Dio abbiamo un'obbligazione. Il dovere è grande, la missione è grande, però dobbiamo lavorare in equipe per essere efficienti. Questo popolo formava come una fila indiana nel deserto, consultando Mosè. Praticamente Mosè fungeva da giudice per mediare i problemi che c'erano fra i vicini, andava consigliando. Però era interminabile la gente che consultava con lui. E Mosè rispondeva a tutte le domande. Stiamo parlando di un popolo fra bambini, giovani e adulti di circa 3 milioni di persone. Allora Ietro, vedendo questo, che era praticamente una centralità esagerata, non, ha visto che non era giusto, perché avrebbero ceduto sia il popolo che doveva aspettare, sia Mosè che perdeva tante forze. Il popolo aspettava risposte personali. Oggigiorno anche il popolo aspetta risposte personali. Tutti abbiamo delle diverse necessità, giovani, adolescenti, e vogliamo un'attenzione personalizzata, perché ogni persona è un mondo, ogni famiglia, ogni coppia ha le proprie necessità. E allora cosa sta passando in questo popolo? La mancanza di lavoro in equipe. Mosè non poteva farlo. Perché non c'era un lavoro effettivo in equipe? Possiamo parlare di due cause. In primo luogo, per i pregiudizi del popolo di Dio, ossia per il cattivo concetto che essi avevano che solamente una persona, in questo caso Mosè, poteva fare il lavoro. Ancora oggi molti credono che gli unici che possono portare una soluzione alla sua vita o in qualsiasi situazione sono i pastori. Allora dentro la Chiesa dobbiamo apprendere che lavoriamo in equipe. Però anche c'era una mancanza di istruzione, perché Mosè non aveva questa informazione. Suo suocero ha dovuto informarlo su questa forma di operare. E allora, alla luce della parola di Dio, la buona amministrazione, la buona organizzazione è nella Bibbia. C'è tanto di questo, però quando noi stiamo lavorando fuori di un'effettività d'accordo alla parola di Dio, noi stiamo pensando magari di far bene le cose. Pensate a livello del vostro matrimonio. Il matrimonio deve essere un lavoro in equipe, e anche la famiglia. Però molte volte crediamo che stiamo facendo bene. Mosè pensava che il suo lavoro era eccellente, però la percezione di suo suocero è stata altra. La percezione era che non era buono quello che stava facendo Mosè. Avreste il coraggio di dire all'uomo più potente della terra, come era Mosè in quel momento, non va bene quello che stai facendo? Non era facile poter fare questo, però è importante che noi possiamo detectare che quando non esiste un lavoro efficiente dobbiamo percepirlo, però questo deve venire per mezzo della sapienza che viene da Dio, dalla parola di Dio. Quando non stiamo fungendo in questa forma, allora il nostro lavoro non sarà efficiente, ci stancheremo moltissimo, i risultati non saranno secondo la volontà di Dio. Che problemi o che effetti si potrebbero dare? In primo luogo, dice Ietro, che cos'è questo che stai facendo col popolo? Ossia, stai facendo un danno al popolo di Dio, perché il paternalismo, fratelli, è dannoso, perché fa in modo che le persone si abituino a non fare niente. Questo può succedere, per esempio, nella vita dei bambini. Oggigiorno i genitori non insegnano niente ai figli, per esempio a fare i lavori di casa. Metteteli qualche volta alla Repiatti, perché si può trovare solo e lo deve saper fare. Mettetelo a lavare qualche volta il bagno, e le ragazzine non solamente si occupano delle sue unghie su divani comodi, metteteli a fare qualche lavoro. Che importante è poter aiutare tutti insieme. Nella Chiesa esiste un'idea che è questa, è che alcuni non vogliono servire. Va bene assistere alla Chiesa, va bene, io sono contento che veniate alla Chiesa, è importante, però non sta del tutto bene, perché se io non mi involucro nel lavoro d'equipo, allora ci sarà la stessa osservazione che ha fatto Jetro a Mosè. Siamo troppo abituati a che pochi facciano molto e molti non facciano poco. Molti dicono: io vado alla chiesa, do la mia offerta e nient'altro, perché io non ho tempo, io non posso stare tutti i giorni in chiesa, io non posso stare a servire, io non voglio che qualcuno altri il mio programma settimanale perché io sono troppo occupato. Vuol dire questo che la buona organizzazione, lavorare in equipe, non è che porta via più tempo. No, quello che succede è che siamo più efficienti nel lavoro. Perché guardate cosa dice il versetto 23 di quello che abbiamo letto, qual è il proposito di questa buona organizzazione. Se tu fai questo, e se Dio te l'ordina, potrai durare. Cioè portare riposo al leader. Sta parlando ai padri, ai mariti, agli impresari, ai governanti, sta parlando a tutti. Tu ti potrai sostenere, anche tutto questo popolo se ne andrà in pace al suo luogo. Quanto importante è la pace in casa, nel matrimonio, nella chiesa, e questo è il buon risultato di una buona amministrazione. Cosicché lavorare di questa manovra non viene a danneggiarci, se non che viene per facilitarci di più le cose, da lì che gli effetti della mancanza di lavoro in equipe è che molti si sono abituati a non far niente e che si accontentano che il 20% circa di quelli che sono nella chiesa sono quelli che si danno da fare, sono quelli che lavorano, che fanno questo e quello, e il resto non fa niente. E questo non va bene, fratelli. E l'altro effetto è che non si svilupperanno mai dei leader, non ci sarà produzione di operai, perché molti non vogliono iniziarsi nelle cose della Chiesa. Per questo Jetro gli dice a Mosè: perché ti siedi tu solo e tutto il popolo intorno a te dalla mattina fino alla sera? Perché noi facciamo questo? Ti stancherei tu e anche questo popolo con te. È molto interessante la parola qua che usa qua, in ebreo vuol dire attuare oziosamente, attuare senza intelligenza. Quando uno arriva a un determinato punto di fatica, si fa tutto il resto sprezzantemente, e qui ci può essere. La fatica emozionale può portare a disprezzare, non so, il marito, la moglie, il marito, i genitori, i figli. Non dobbiamo arrivare a questo punto. In famiglia c'è necessità di dialogo, di comprensione, la necessità di provvedere le cose di cui c'è bisogno, portare avanti i progetti. Ci sono momenti di debolezza, sia nei leader come nel popolo di Dio o in un governo, in una nazione. Allora, quando non c'è questo lavoro d'equipe, si va a cedere presto o tardi, ossia ad attuare con indifferenza. Che triste che molti vedano questa indifferenza in molto leader nella Chiesa. Come che non le importa quello che succede, che non le importa che anime si perdano. Pensano che tutto è solamente riunirsi nella chiesa una volta alla settimana. Così non è fare le cose secondo la volontà del Signore. Questo mi ricorda il caso di un pastore che aveva avuto un sogno. Egli camminava in un carretto e la chiesa spingeva la carretta. Passato un po' di tempo nel sogno, e quando si vede indietro, vede che tutta la congregazione, tutta la chiesa era salita sul carro. E in quel momento erano in un luogo pantanoso e si faceva fatica anche a avanzare pochi passi. Ed egli osservava che mentre egli faceva tutto il suo miglior sforzo, tutti erano sulla carretta e tutti stavano criticando colui che guidava la carretta. Così passa oggigiorno, alla maggioranza di noi ci piacciono le comodità. Sì, a tutti ci gustano le comodità. Una buona sedia, chissà, una poltroncina, un buon caffè. Oggi abbiamo bisogno dell'aria condizionata e questo fa che ci accomodiamo a queste abitudini e facciamo in modo che i pastori o vari leader facciano tutto il lavoro, però questo non è biblico e in alcun modo il pensiero della legge tradizionale ha condizionato molte persone perché essi dividono la Chiesa in due segmenti, i clerici e i laici. Questo non è biblico, perché dice la Bibbia che la Chiesa non solo è il corpo di Cristo, ma siamo anche un regno di sacerdoti. Tutti siamo servi del Signore. Alcuni pensano che sì, che il pastore faccia il suo dovere e io resto qua a vedere. Adesso non è così. La Bibbia non dice così. E ci dà un'organizzazione affinché tutti possano lavorare, dare opportunità di avanzare e che le necessità personali siano soddisfatte. Allora viene il momento quando Jetro dà il consiglio a Mosè, perché c'erano tante persone, erano migliaia e migliaia, che chissà si erano stufati di stare nella fila. Quando Mosè potrà ascoltarmi? E perché solo Mosè? Perché era solo, non c'era abbastanza gente per lavorare in equipe. Allora, davanti a questo consiglio di Jetro, egli ha accettato, diciamo così, la decentralizzazione da parte del leader, ma anche da parte del popolo, perché il popolo molte volte non vuole accettare la decentralizzazione. Il popolo dice: a me piace andare allo stadio solamente per stare seduto a vedere, non mi piace correre e giocare. Quando lavoreremo tutti in equipe saremo più efficienti. Se noi non lo facciamo, ci stancheremo, ci disanimeremo, saremo abbattuti e tratteremo con indifferenza nel ministero, nella famiglia, sul lavoro. Ci sarà chissà un poco di disprezzo alle persone che ci circondano. Per questo c'è, perché non sappiamo lavorare in equipe, per questo non apprezziamo bene tra lo sposo alla sposa, la sposa allo sposo, perché non lavorano in equipe. Allora Moisè, davanti al consiglio di suo suocero, egli ha accettato la distribuzione del lavoro saggiamente. E quando uno legge a partire dal versetto 19 in avanti, ci rendiamo conto che Mosè, con la sua semplicità e mansuetudine e umiltà di cuore, ha accettato il consiglio. La Chiesa ha una missione gloriosa. Gesù ha detto: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non potranno vincere. Guardate cosa dice, che l'edificazione della Chiesa, la crescita numerica, la crescita in ogni area della Chiesa la farebbe diventare una Chiesa matura, così forte che le porte dell'Hades, le porte dell'inferno non potrebbero mai vincerla, ossia non potrebbero detenere il suo avanzamento. Non è l'inferno che attacca la Chiesa, ma è la Chiesa che attacca l'inferno. Allora, quando noi vediamo questo ha bisogno che la Chiesa entri nella predicazione, nell'insegnamento, tutti, non solo i pastori, ogni cristiano nato di nuovo, ognuno di noi nati di nuovo, dobbiamo evangelizzare, portare anime ai piedi del Signore. Ognuno di noi deve essere saggio, perché dice la Bibbia che chi converte anime è saggio. Per portare avanti la nostra patria dobbiamo lavorare in equipe, dobbiamo ognuno di noi portare avanti il nostro lavoro. Per la Chiesa ognuno di noi possiamo portare la parola evangelizzando nella strada, nelle piazze, nelle università, facendo il lavoro a tu. Per esempio, quelli che di noi hanno giocato a basketball quando ci dicevano che bisogna marcare uomo a uomo. Era la cosa più stancante, però era efficiente. Noi dobbiamo apprendere a evangelizzare uomo a uomo, le donne portando donne a Cristo, i bambini portando bambini a Cristo, guadagnando anime. Portiamo la parola di Dio a tutto il nostro circondario. Questo è il mezzo di comunicazione cristiano efficiente. Dobbiamo insegnare, dobbiamo predicare, edificare, servire. Dobbiamo terminare il lavoro che Dio ci ha raccomandato. Paolo ha detto: ho finito la carriera. Che bello poter dire quello che Dio mi ha ordinato di fare, l'ho terminato. Per il resto, mi aspetta la corona della giustizia che il Re mi darà a suo tempo, e non solo a me, ma a tutti quelli che hanno praticato la giustizia. Così come dice il versetto 23, dice: e questo popolo andrà in pace al suo luogo. La missione della Chiesa è portare la parola e che tutti entriamo alla nostra patria celestiale. La missione di Mosè era portare quei 2,5 milioni, 3 milioni di persone alla terra promessa. La missione vostra e mia è questo, che tutti siano salvi, che tutti abbiano l'esperienza della nuova nascita. Sappiamo che qualcuno la rifiuterà, però il nostro dovere è predicare la parola. Per questo c'è bisogno di un lavoro, e nel lavoro qua ci sono due tipi di lavoro. Uno che non è delegabile e qualche altro che sì è delegabile. Ci sono cose che voi non potete delegare, io non posso delegare, ci sono cose che posso fare solo io, cose che potete fare solo voi. Jetro dice a Mosè: ascolta la mia voce e io ti acconsiglierò. Stai tu a mediare fra il popolo Dio e sottometti a lui. E oggi andiamo avanti ancora in questo modo. Mia moglie pregherà per me, mia madre pregherà per me. Fallo tu. Non c'è bisogno di mediatori, l'unico mediatore fra noi è Cristo, fra noi è Dio, Gesù Cristo uomo. Che bene stare in comunione, però ognuno di noi abbiamo dei doveri. Jetro gli dice: stai tu davanti a Dio e sottometti a Lui le cose del popolo. Molti hanno ricevuto consigli da pastori e da altre persone, altri hanno ricevuto consigli di assessori nelle imprese, nel governo. Pagano bene per questi consigli, però il miglior assessore è Dio. Dice Jetro: sottometti tu ogni cosa del popolo a Dio in preghiera. Signore, sono un giovane, con chi vuoi che mi sposi? Il Signore dice: non chiamerai me protettore della tua gioventù, cosa devo studiare? Cosa devo fare? Signore, io mi sto muovendo in questa impresa, rialza questa impresa, con chi mi posso associare? La preghiera è un'ottima consulta che facciamo al nostro Dio. E un altro componente è pregare, pregare, pregare a Dio, tenere la comunione continua con Dio. A chi devo chiedere aiuto? Cosa devo fare? Dio, dammi la strategia giusta per mandare avanti la mia impresa. Dio vi darà sapienza e vi dirigerà attraverso la preghiera. Questo non è delegabile. E un'altra cosa che vediamo qua dice: e insegna a loro ordinanze e leggi. Dio Genitori, voi dovete insegnare ai vostri figli la parola di Dio, non delegatela ai maestri della scuola domenicale, voi dovete insegnare ai vostri figli la parola di Dio. E dice qua e mostra loro il cammino per dove devono andare. Noi dobbiamo dare non solamente insegnamento ma anche direzione. Allora, dal punto di vista pastorale, noi, vi posso dire questo, noi come pastori siamo in questa funzione. E questo lo vediamo nel libro degli Atti, un parallelo di questa funzione. Dice: e gli apostoli si dedicavano alla preghiera e al ministero dell'insegnamento. Non dobbiamo aspettare che lo facciano gli altri, noi dobbiamo dare direzione, non solamente insegnamento, però anche direzione. Allora, dal punto di vista pastorale, vi voglio dire questo: noi come pastori siamo praticamente in questa funzione, nel quale vediamo anche nel libro degli Atti un parallelo di questa funzione. Dice: gli apostoli si dedicavano alla preghiera e al ministero dell'insegnamento, la predicazione, e i diaconi si incaricavano di altre funzioni nella Chiesa. Orbene, voi e Dio dobbiamo capire che il lavoro pastorale è uno, e noi dobbiamo insegnare la dottrina biblica, dobbiamo dare direzione per mezzo della parola affinché camminiamo in obbedienza a Dio, però così... anche così come lo dice questo versetto 18, dice e fagli vedere quello che devono fare, non solamente per obbedire, ma perché dobbiamo fare quello che dobbiamo fare, il nostro lavoro, il nostro ufficio. Come pastori dobbiamo insegnarle, dobbiamo dire: fratelli, questo vi ha detto Dio di fare, e dobbiamo mostrare il cammino, e che si rendano conto, che aprono gli occhi. Questi è il lavoro pastorale, mostrargli il cammino su quello che devono fare. Orbene, però c'è un'altra funzione che tutti gli altri possono fare, ed è il lavoro delegabile, le funzioni delegabili. Mosè l'ha dato a capi di migliaia, di centinaia, di cinquantine e decine, ossia un'amministrazione personalizzata. Che bello, fratelli, sentirsi parte del corpo di Cristo. Io vi faccio i complimenti perché un giorno come questo siete qua, però non completamente, perché ci rallegrerebbe di più se ognuno di voi faceste parte di un gruppo di lavoro della Chiesa che tutti stiamo servendo. Per esempio, quando qualcuno va col Signore, i primi che sono al funerale sono I più vicini, quelli del gruppo familiare o i compagni della stessa classe. Allora, questi piccoli gruppi fanno in modo che si solidarizza di più. Quanta gente viene alla chiesa abbattuta per problemi seri perché non ha in suo marito o in sua moglie parte dell'equipe, non ha equipe nella sua famiglia. Ci sono giovani che gli piace stare qua nella chiesa perché stanno male nelle loro case, ed è meglio che stanno in chiesa, non in altri luoghi, perché sentono che si stanno valorizzando, si mettono a servire. La chiesa è una famiglia, e questa famiglia deve lavorare in una forma organizzata. C'è un'attenzione personalizzata, però anche si insegna la parola. Tutti qua dobbiamo insegnare la parola. Non è solo una questione che ascolto la parola domenica, martedì o giovedì. Tutti dobbiamo farlo. In Egitto c'era Mosè che dirigeva e che faceva praticamente tutto. Dio faceva tutto attraverso di lui. Però Dio vuole che noi intendiamo che Dio vuole fare tutto attraverso il suo corpo, che siamo noi lavati col sangue di Gesù Cristo. Se noi non intendiamo questa visione, la Chiesa non può aumentare spiritualmente, non può essere efficiente. Se qualcuno di voi hanno detto nella sua propria casa che sono delle persone inutili, ebbene sappiate che qui potete essere molto utili, perché voi siete un figlio, una figlia di Dio. Ed avete un potenziale grandissimo per i doni e i talenti che Dio vi ha regalato. La Chiesa, come il corpo umano, è composto da molte membra e, mol- ed ha anche molti talenti. E con questa metafora che troviamo in Prima Corinzi capitolo 12, al versetto 12, dice: perché siccome il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così ancora è di Cristo. Il corpo ha molte membra, però è un corpo solo. La Chiesa è una, però ha molti membri. E siamo ognuno di noi, e ognuno di noi ha dei talenti. E questi talenti devono essere messi al servizio del Signore. Quando noi comprendiamo che Dio ci prende per portare avanti il suo lavoro, dobbiamo vedere quanto è importante la selezione degli operai che comporranno questo equipo, anche dal punto di vista spirituale. Questo è molto delicato. Molti di quelli che sono qua sono impresari, capi del personale. Molte volte si valutano solamente nel curriculum, l'esperienza lavorativa, grado di educazione, posti di lavoro, ma c'è qualcosa di più importante a vedere: il carattere della persona. Più che il loro grado di studio, la sua esperienza lavorativa. E qui dice Ietro a Mosè: oltre a questo, scegli tu fra il popolo, e lì parla di varie virtù. Dice uomini di virtù. Guardate che interessante, sono cose che molte volte non si tengono in conto, però sono cose fondamentali. Quando gli dici scegli, il verbo in ebreo significa percepire, detectare, ossia io mi devo rendere conto delle queste virtù per tenere in conto questa persona. Uomo di virtù, che vuol dire valoroso. Non accettate mai nel vostro lavoro una persona che non ha dato frutto nel poco. Se ha dato frutto nel poca cosa, prendetelo in conto. Se non ha dato frutto nel poca cosa, figuratevi se può dar frutto in una grande cosa. Se gli avete dato solo una piccola semenza e ha dato frutto, questa è un'evidenza che è un capace. Gesù ha detto: colui che è fedele in poca cosa sarà fedele anche in tante cose. Non deve essere per amicizia. Nella Chiesa non deve essere così, se non che devono essere persone che hanno dato frutto. Il lavoro è evidente che ha prodotto, che ha moltiplicato, gli si è dato un talento e lo ha moltiplicato, e questo che ha moltiplicato si può delegare più responsabilità. Questi sono gli uomini di virtù, uomini col timore di Dio, che significa che sappiano onorare Dio, che la visione della loro vita è onorare Dio, non onorare se stessi, non cercare la vanagloria, se non che onorare Dio, che la sua delizia, il suo diletto, la sua visione impresariale, matrimoniale, nella chiesa, ministeriale, che tutte le sue passioni sia innalzare il nome di Dio e non innalzare se stesso, che non abbia il culto della personalità, se non il culto del vero Dio, che non cerchi fama, in poche parole, se non che cerchi la gloria di Dio, che Cristo sia messo in alto. Questo è un uomo temeroso di Dio. L'altra virtù dice: uomini di verità, che abbiano un carattere fermo, che siano maturi spiritualmente, che sia stabili dottrinalmente parlando, che non cambino ad ogni cambio di vento, che non siano influenzabili per ogni corrente esterna o perfino nella corrente interna, nella sua debolezza carnale, se non che possa vivere secondo la Bibbia, che sia una persona fedele a Dio. Per questo Paolo ha detto a Timoteo: per selezionare un personale adeguato, scegli uomini fedeli e idoneo. Una cosa è la idoneità: molti sono idonei per un lavoro, però sono molto pochi fedeli. Mettereste voi nella vostra impresa un dottore in contabilità, però che è un Giuda? Preferisco uno studente di primo anno di contabilità e non un Giuda, perché questo Giuda mi ruberà tutto. È il carattere della persona, questo è fondamentale. Quello che Dio sta dicendo è: pensate alla maturità del carattere, che è una persona che nel buono e nel male sia fermo, che non parli male della Chiesa, che ami Cristo e ami la Chiesa, che ami i fratelli, che nella buona e nella cattiva sorte è lì fermo, che non è ambivalente, che non è come le onde del mare, che dubita, no, che sia fermo e oltre a questo che possa aborrire l'avarizia, ossia che non ami il denaro. Il denaro è buono in se stesso, però diventa molto, molto, molto cattivo quando noi lo amiamo. Il denaro non va amato. Il denaro deve essere il nostro servo, non il nostro padrone. Una persona che ama il denaro diventerà un despota. Quando non importa più l'essere umano se non il denaro. La Chiesa deve essere un'istituzione, un corpo che ami la gente, non che guadagni sulla gente. Ha bisogno di persone che amino il proprio prossimo, che non cerchino il proprio beneficio. Questo tipo di gente che ha queste virtù sono quelle che devono scegliere. Bisogna prendere il tempo per questo. Bisogna cercare da Dio la capacità di vedere l'interiorità di queste persone affinché possano servire bene nella Chiesa e onorare Dio. Sono più importanti le virtù che i metodi. I metodi si possono apprendere, ma il carattere c'è bisogno tutta una vita per formarlo. Cosicché che per selezionare questi operai, questa gente che farà parte dell'equipe, bisogna identificare le loro qualità. E allora viene qua la delegazione di responsabilità, ossia l'autorità delegata. Dice qua, sceglili e metterli sul popolo come capi. La parola ponerli in ebreo significa ponerli in autorità. Qual è allora il compito dell'autorità? Il compito dell'autorità delegata è dirigere. E per poter dirigere, per chi dirigere? Per il beneficio della maggioranza. La parola capo qua, qualcuno la prende come dittatore. Il marito si è convertito come dittatore. O le mogli o i figli, o nel lavoro. Ah, io sono diventato capo o sono un ministro. Ossia, un ministro del governo o un ministro evangelico. Volete sapere cosa significa ministro? Viene dalla parola operetes in greco. E sapete chi erano le operete? Erano quelli che ponevano nell'ultimo livello dei remi, nelle barche. E chi erano in questo livello? Erano quelli che facevano in modo che il remo entrava più profondamente nell'acqua e bisognava fare più forza. E Paolo dice: siano dunque gli uomini come ministri di Dio. Il ministro è uno schiavo, un servo al servizio della maggioranza. Allora, quando capiamo questo, vediamo che alcuni non possono prendere questo livello di autorità perché pensano che significa dittatore, e allora vuol dire che molti stanno cercando un culto alla propria personalità, ma noi dobbiamo dare tutta la gloria a Lui e noi dobbiamo innalzare il Suo nome, non le nostre vite. Perché per poter dirigere, governare, incaricare, guidare gli altri. Questo fa in modo che il proposito e la missione dell'autorità delegata si compia, quello che dice il versetto 22, e rendano essi ragione al popolo in ogni tempo. Molti pensano che giudicare è accusare qualcuno. La parola giudicare qua in ebreo significa difendere la causa, ossia portare avanti la visione che si compia la visione e la missione. Il proposito di un leader in qualsiasi area è questo, portare avanti la visione e la missione che ha. Nel caso della Chiesa è che ogni uomo e ogni donna possa compiere quel proposito di Dio per la sua persona, però deve anche orientare e difendere la volontà di Dio per ogni uomo, io devo portare avanti la causa di Cristo a favore di ognuno e noi dobbiamo comprenderlo. Se Dio ha avuto misericordia di metterci in qualche livello di autorità o in qualche privilegio di servizio, è con questo dovere, con questa missione che si compie il sogno di Dio e che ognuno, come dice questo versetto 23, vada al suo luogo in pace. Che abbia la benedizione di Dio nella sua vita, nella vita presente e che abbia la certezza della vita eterna. Io vi voglio dire che come pastore sono momenti che, per esempio, quando sono nei funerali, nelle veglie, ci sono persone che sono morte in Cristo. Io dico, Signore, grazie, perché già è in un luogo dove già non ci sono pericoli. È già arrivato al gregge celestiale, perché il nostro lavoro è fare in modo che questo gregge, in questo deserto della terra, arrivi alla terra promessa. Grazie, Signore, tu l'hai fatto, per questo Dio ci ha mandato. Orbene, l'efficientezza della vita delegata, quando Mosè ascolta suo suocero, capisce questo e dice qua che diminuirà il peso su di se stesso. Quando un leader deve essere una cosa piacevole, non deve essere una cosa pesante. Un marito deve gioire nell'essere un marito, nell'essere capo della casa. Un maestro di scuola deve gioire per essere maestro di scuola. Un leader effettivo deve essere felice del talento che Dio gli ha dato. E se noi lo mettiamo al servizio del prossimo, ognuno di loro andrà al suo luogo in pace. Il comportamento di ognuno è riflesso nella governanza effettiva. Quando Mosè ascolta tutti i consigli di suo socio per lavorare in equip, se potessimo oggi aprire il nostro cuore e non solo venire alla chiesa a ricevere, solamente dare l'offerta. No, dobbiamo dare un passo in più come questo popolo che hanno dovuto dare un passo verso l'organizzazione per involucrare tutto il potenziale di quello che è il popolo. C'erano capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di diecine. In questo sistema organizzazionale c'era già una forza immensa. Fratelli, se noi possiamo come Chiesa organizzarci e lavorare in questo modo, allora vedremo grandi risultati personali, familiari, a livello di Chiesa, a livello di nazione. Però per questo c'è bisogno di umiltà, perché non possiamo fare tutto ognuno di noi. Il carattere di Mosè lo ha aiutato tanto perché era un uomo mansueto. E mansueto significa docile, maneggiabile, che non era ribelle in poche parole, era semplice e umile di cuore. Per questo significa che anche se io vedo che il mio lavoro sembra che va bene, ci sono sempre cose che si possono migliorare. Quest'uomo ha messo la sua umiltà e la sua mansuetudine a poter cambiare. e cominciare a lavorare in equipe. Dobbiamo toglierci l'idea. Vado in chiesa un giorno alla settimana e non altro. No, qui dobbiamo metterci e involucrarci tutti nel lavoro e questo richiede azione e organizzazione. Mosè ha cominciato a selezionare il suo gruppo di capi e ha cominciato a organizzare. Dopo di questo c'è bisogno dell'umiltà del popolo per accettare l'autorità delle delegate. Il popolo ha cominciato a cambiare la sua mentalità. Hanno cominciato a dire: no, se Mosè ha delegato la sua autorità a qualcuno, io lo devo accettare. Oggigiorno c'è qualcuno che vuole parlare solo col pastore. Non può ricevere consigli da nessun altro, voglio parlare solo col pastore. Va bene questo in cose difficili, difficili, ma le cose semplici bisogna ventilarle a un altro livello. E che ci si riferisca ai pastori solo quando è necessario. Il lavoro di evangelista ognuno di noi lo può fare, non c'è bisogno del pastore. Non c'è bisogno del pastore per consigliare un infermo. Ci sono tante cose che ognuno può fare lavorando in gruppo. Per questo è fondamentale che vi riunite nelle case, nei piccoli gruppi familiari. Involucratevi nei ministeri. Involucrate nei gruppi vicino alla vostra casa perché lì comincerete ad avere un tratto più personalizzato e vedrete svolgersi i vostri talenti. Potrete diventare un co-leader, poi un leader, un maestro di bambini. Potete svolgere un ministero nella chiesa. Vi renderete conto di un potenziale che avevate, non l'avevate mai messo in pratica per averlo disconosciuto. Questo si può risolvere. È tempo di involucrarci. In ogni area del servizio dell'opera di Dio non si può dipendere sempre da 4, 5 o 10 persone. Cristo è il capo e Cristo ha delegato autorità al suo corpo affinché funzioni in modo salutare. E il popolo ha accettato questa autorità e questo ha portato come risultato efficienza. E Mosè poteva riposare quando Jetro, suocero di Mosè, ha visto che tutto funzionava, ha detto: me ne posso tornare alla mia casa. Che genero intelligente ho! Ha appreso da un mio consiglio. E cosa ha portato questo? Produzione, benedizione. Il proposito di Dio per il Salvatore, per tutte le nazioni, come è successo in quel momento, era portare a luce la verità per mezzo del suo popolo. Chi va a portare la luce? Chi va a portare il sale a questo paese? Chi va alle colonie, alle frazioni, chi va all'impresa privata, chi va al governo per portare luce e sale? Sarà ognuno di quelli che sono stati salvati per la sangue di Gesù Cristo. Dobbiamo permeare la società, portare la parola di Dio, lavorando in equipe, ognuno di noi facendo il proprio dovere. E questo con il proposito che Dio darà vita eterna per la predicazione, l'insegnamento attraverso la Chiesa. Il buon funzionamento della Chiesa porterà edificazione e benedizione a se stessa e alla nazione intera. Se noi ci organizziamo, se ci integriamo, se formiamo parte di un'equipe, faremo grande cosa nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. E allora Dio dirà a coloro come quelli che scendevano il paralitico vedendo la loro fede, quando la Chiesa si svolge e si E cresce quando Dio vede la fede della Chiesa, vedendo la fede della Chiesa, come al paralitico gli ha detto: prendi il tuo letto e vai. A quelli che erano sprofondati nel peccato li riscatterà, perché quando due o tre sono congregati nel mio nome, io sono in mezzo di loro. Cercate. Mettere sulle braccia una bistecca di 3 etti e separate un carbone da queste braccia e metteteli la carne, non potrete cucinarla. Ma se tutte le braccia saranno unite, sarà cotta perfettamente. La Chiesa ha bisogno di compiere la sua missione nel nome del Signore Gesù Cristo, per tutti coloro che hanno capito che non è più tempo solamente di ricevere, adesso è tempo di dare, di integrarci, di poter collaborare. Vi animo nell'amore del Signore. Se Dio ha toccato il vostro cuore per formar parte di un gruppo di lavoro lì dove siete, servendo in qualsiasi area, formando piccoli gruppi, aprendo la vostra casa affinché si predichi la parola, servendo come maestri, sono tantissimi i ministeri che ci sono nella Chiesa. Questo è il giorno per poterlo fare. Siete disposti a farlo? Se voi siete disposti a farlo, Dio vi benedica. Dio vi benedica, fratelli. Amen.